approfondimento, un ulteriore approfondimento dalla Francia, possiamo definirlo un aggiornamento rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nelle giornate informative di Blackout in questi giorni, l'ultimo approfondimento ancora ieri. E ancora prosegue la lotta, continuano, anche se i media minimizzano i blocchi ai depositi di carburante, alle raffinerie, ai vari nodi nevralgici di settori industriali chiave dove è possibile incidere maggiormente. Il braccio di ferro si tiene giorno per giorno e può permettere forse di far retrocedere il governo dalla sua posizione, con i danni alle varie imprese, con i blocchi alle raffinerie che stanno lasciando a secco stazioni di servizio, con lo sciopero della raccolta dei rifiuti. Si muovono anche gli studenti, il numero di licei e università che hanno occupato o tentato di farlo è stato molto alto, più di 80 università, vengono grandi assemblee generali, 3.400 licei ogni giorno vedono tentativi di blocco e incontri che chiamano a rafforzare la lotta contro la riforma delle pensioni di Macron e contro la sua agenda politica. L'intersindacale ha lanciato un nuovo sciopero generale con manifestazioni in tutto il paese per il prossimo 6 aprile. Nel frattempo non si placa l'indignazione per la violenza poliziesca, sia nelle piazze contro la riforma delle pensioni, sia quanto avvenuto di molto grave a Saint-Solin. Ne abbiamo parlato lungamente la scorsa settimana. Ci sono state manifestazioni lo scorso giovedì davanti a tutte le prefetture. Poi, appunto, per un aggiornamento sulla situazione siamo collegati ancora con Gianni Carrozza di Radio Frequence Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi. Direi che hai dato un quadro generale della situazione. Io credo che posso aggiungere qualche virgola.
Io ho fatto i titoli, tu devi fare lo svolgimento.
Questo l'hai già detto la volta scorsa, ma no, il quadro direi che è abbastanza chiaro. La mia impressione è che tu l'abbia data in maniera un po' ottimista. Io sarei un po' più prudente in questo senso, perché se è vero che c'è una serie di lotte che continuano, eccetera, va detto che queste lotte sono in questo momento minoritarie, e soprattutto sul piano mediatico i media ufficiali ne parlano poco o niente, cercano quando ne parlano di minimizzare, e se no semplicemente ne parlano magari tra una frase sul Paris Saint-Germain e un discorso sulle tensioni che ci sono alla Camera, però difficilmente danno informazioni precise e chiare sui livelli di scioperi e direi anche di manifestazioni. Per esempio, questa settimana hanno parlato della manifestazione che ha visto varie migliaia di persone a Vire, che è la città di cui è originaria la prima ministra, in cui c'è stato un grosso comitato di accoglienza quando ha fatto una visita nella sua circoscrizione elettorale, per ricordarle che una maggioranza della popolazione rifiutava la sua riforma. Ma direi comunque, ecco, se per sintetizzare l'impressione che ne ho, vorrei un po' utilizzare una sintesi che era stata fatta da un compagno che fa una specie di newsletter con una selezione di articoli che manda in giro, e direi che ha un'idea abbastanza chiara di come è la situazione attualmente. Lui dice anche in settori in cui lo sciopero ha preso una certa ampiezza, l'auto-organizzazione del quadro delle assemblee generali e dei comitati di sciopero è piuttosto debole. pure in paragone a precedenti movimenti. Gruppi di militanti di vari settori si sono un po' messi in luce, ma sono molto minoritari sul piano generale del movimento, senza nemmeno parlare dei salariati nel loro insieme, e soprattutto se li paragoniamo con i coordinamenti interprofessionali del 1995. Secondo lui sembrano più un modo per piccoli gruppi militanti di accrescere la loro udienza e di costruire un modo per pesare nel senso dell'estensione del movimento che un'intensificazione vera e propria dello sciopero. E poi va detto che la struttura dello Stato tiene in particolare le strutture repressive, cioè polizia, esercito, giustizia e il MEDEF, l'organizzazione padronale equivalente alla Confindustria, continua a sostenere la riforma di Macron, anche se non gli sembrava che questa cosa fosse particolarmente urgente, e soprattutto il modo in cui l'ha fatta gli dà qualche bruciore di stomaco. C'era per esempio stamattina su France Inter il capo del MEDEF che grosso modo diceva sì, noi lo sosteniamo, però insomma qui c'è un po' troppo casino, bisogna cercare di passare all'altro. Il problema è che la prima ministra avrà qualche difficoltà per passare all'altro, perché mercoledì, cioè domani, riceve i sindacati, i quali dalle loro dichiarazioni sembra che vogliono confermare la richiesta di un ritiro della riforma, e praticamente tutti i partiti di sinistra, a cominciare dal Partito Socialista, passando per i Verdi, il Partito Comunista e la France Insoumise, hanno rifiutato l'incontro con la prima ministra, perché in sostanza questa gli ha detto sì, ci vediamo, però non parliamo della riforma, perché la riforma ormai è stata approvata e quindi non vale la pena. E quindi questi gli hanno detto se non si parla della riforma, finché non si parla della riforma noi non parleremo d'altro. Quindi c'è in qualche modo una forma di blocco del dialogo politico fisiologico. E poi c'è il fatto che la constatazione è che l'insieme dei lavoratori, nella loro quasi totalità, sono contrari a questa riforma, ma direi che non c'è un impegno esplicito contro a scendere in piazza. Si parla di milioni di persone che sono scese in piazza, ed è vero, però bisogna ricordarsi che sono una grossa minoranza, ma minoranza, quindi non c'è la totalità della, come si diceva una volta, il proletariato che in maniera esplicita scende in piazza e dice no, c'è un rifiuto, ma molto nei sondaggi, in tutti quei termometri che misurano la tensione e il rifiuto, ma non nelle manifestazioni esplicite. ancora.
Ecco, ma posso farti una domanda? Nel 95 forse c'era una maggior fiducia nella efficacia degli scioperi anche in settori che non sono in grado di fare realmente male alla controparte. Oggi forse c'è più la convinzione che bisogna far saltare alcuni gangli vitali, appunto come le comunicazioni, i servizi, la raccolta dei rifiuti.
E questo c'era anche nel 95. Diciamo la punta, l'ala marciante dello sciopero nel 95 erano i trasporti, in particolare le ferrovie interurbane, che hanno praticamente messo all'arresto tutto il paese. Va detto che dopo lo sciopero del 95 ci sono stati altri scioperi, in particolare nei trasporti. C'è stata una riforma sia della SNCF, l'equivalente delle ferrovie, che ha diviso, precarizzato, rotto lo statuto dei ferrovieri, che li proteggeva in qualche modo dalle angherie delle loro gerarchie, e senza contare che uno dei punti grossi dello sciopero allora era l'attacco, uno dei primi attacchi espliciti al loro sistema speciale di pensioni delle ferrovie. Oggi i ferrovieri erano quasi, da questo punto di vista, quasi isolati, perché uno degli ultimi sistemi speciali di pensione che sopravviveva ancora. E quindi il fatto che intorno ai ferrovieri si fosse costituito un largo fronte di strutture interprofessionali in cui c'erano insegnanti, lavoratori dei trasporti urbani, postini, c'è stata la riforma della posta, c'è stata la riforma, diverse riforme della scuola, va detto che molti elementi di divisione sono stati introdotti, e questi elementi di divisione pesano. Volevo citarne soltanto uno, per esempio per quanto riguarda i trasporti urbani, cioè il responsabile dei trasporti urbani della regione parigina, che è un ex ministro, non mi ricordo nemmeno come si chiama, ma uno un po' squallido, ha introdotto una specie di premio di assiduità, che vuol dire che se tu non sei assente dal lavoro per tutto un mese o per tutto un anno, riesci ad avere alcune centinaia di euro in più, non mi ricordo esattamente quanto, però questo tipo di meccanismi è servito in un contesto di precarietà, inflazione galoppante, di difficoltà legate ai salari che stagnano e prospettiva della privatizzazione, sono riusciti a creare delle divisioni e quindi a ridurre la partecipazione della RATP, cioè l'insieme dei trasporti urbani della regione parigina, agli scioperi. Va tenuto conto di questo tipo di situazione in cui hanno giocato sia le divisioni che sono state create nel corso degli ultimi 25-30 anni, sia quelle che sono state messe in atto per togliere, come dire, tagliare l'erba sotto i piedi allo sciopero. Penso ancora alle promesse che sono state fatte ai trasportatori, camionisti in sostanza, in cui il governo gli ha detto non muovetevi perché non tocchiamo la vostra possibilità di andare in pensione prima degli altri. Ecco, cioè cose di questo genere hanno creato divisioni, togliendo la possibilità a settori importanti dell'economia di essere messi in crisi. E poi il fatto che il governo è stato effettivamente capace di giocare in maniera abile, anche se non viene gridato sui tetti, in parte con questi elementi di divisione, ma in parte con intimidazioni e forme di repressione interne alle imprese. Non so, per esempio, c'è stato ha circolato una specie di manuale con cui le imprese potevano licenziare i sindacalisti più attivi, quindi una specie di manuale giuridico per levarseli di torno, oppure l'uso delle requisizioni, non mi ricordo più il termine italiano, nelle raffinerie, che ha ridotto l'impatto dei blocchi. Cioè ci sono in questo momento, per esempio, delle raffinerie che sono ancora in sciopero, e quindi non producono carburanti. Ci sono alcune di queste raffinerie che però avevano gli stock completi e sono riusciti, con alcune requisizioni numericamente in fondo molto ridotte,
hanno precettato un certo numero di lavoratori.
Precettazioni, ecco, non requisizioni, precettazioni, hanno precettato e quindi hanno fatto uscire i carburanti che erano in qualche modo disponibili, cioè limitando i danni. Per esempio, fino alla settimana scorsa c'erano i voli di Air France che erano stati invitati a ridurre fino al 30% i loro voli a causa della mancanza di carburante. Ho l'impressione che questa settimana i voli siano ripresi, però anche questo devi veramente cercare su internet l'informazione, tra mille altre informazioni che non hai niente a che vedere, per saperne un po' di più, perché i grandi media non ti informano su queste cose qua.
Evidentemente si sono resi conto che l'informazione soffiava sul fuoco, no? Contribuiva a far crescere ulteriormente. Sì. Se tu hai idea che quello che stai facendo è efficace, che il blocco della raffineria produce alla riduzione del 30% dei voli Air France, se io non dico più niente, si ha la sensazione che tutto torni alla normalità, perché poi, parcellizzati come siamo, possiamo andare all'aeroporto e scoprire che non c'è il nostro volo, ma poco di più.
Rimane una cosa individuale di quello che va all'aeroporto, non viene in qualche modo socializzato se tutte le radio e i media ne parlano. Cioè, l'impressione mia è che questa situazione di, come dire, una cappa di piombo mediatica stia in qualche modo giocando. In che misura non lo so, probabilmente ne vedremo gli effetti grossi o ridotti alle manifestazioni del 6, e vedremo un po' cosa ne viene fuori. Insomma, non va dimenticato che c'è un'altra cosa, cioè tutti i movimenti, sapete meglio di me, hanno degli alti e bassi che sono a volte accentuati dall'atteggiamento dei media. La mia impressione in questo momento è che ci sia una fase relativamente un po' di stanchezza, perché sono ormai un paio di mesi che si va avanti, dopo una fiammata grossa che è stata provocata dall'uso dell'articolo 49.3, cioè dell'approvazione del passaggio della riforma senza l'approvazione in Parlamento e dell'intervento televisivo di Macron, che avremmo veramente buttato olio sul fuoco, benzina sul fuoco e alimentato la collera da parte della popolazione. Ecco.
Chiarissimo, questo mi sembra un quadro molto chiaro. Staremo a vedere cosa succederà giovedì. Nel frattempo ti chiederei un aggiornamento su Sensolin. So che giovedì scorso si sono tenute manifestazioni davanti a tutte le prefetture. Se ci vuoi raccontare un po' un aggiornamento rispetto a quanto ci siamo detti la scorsa settimana.
Direi che anche lì c'è una frammentazione dell'informazione. Per esempio, ho cercato di sapere se c'è una fonte che dava il numero di manifestazioni, di assembramenti che sono stati fatti davanti a prefetture, sottoprefetture o a volte anche i comuni, come è stato a Parigi. Forse non sono bravo io a guardare su internet, però c'erano, non so, le indicazioni, delle informazioni regionali, locali su questo assembramento, quell'altro assembramento. Per esempio qui nella regione parigina ce ne sono state almeno una quindicina davanti prefetture, sottoprefetture e sedi comunali, come a Parigi e a Montreuil. Qui nella Seine-Saint-Denis ce ne sono stati appunto tre, uno a Saint-Denis, uno a Montreuil e un altro davanti alla prefettura di Bobigny. Ogni volta c'erano da centinaio di persone, come a Bobigny, ai 4.500 contati dalle forze dell'ordine a Parigi, che poi hanno fatto una manifestazione in serata. Ecco, la mia impressione è che l'appello a queste manifestazioni statiche davanti alle prefetture è stato fatto in 2-3 giorni, quindi c'è stata una risposta estremamente rapida, però non senza vere e proprie organizzazioni comparabili, per esempio, a quello che succede con le manifestazioni sindacali degli ultimi mesi, in cui c'è un lavoro un po' in profondità, eccetera. Lì c'è stata una reazione in gran parte emotiva contro le violenze della polizia che continuano a essere negate dal ministro dell'interno, che è di una disonestà intellettuale rara, gli va riconosciuto. Lui continua a dire che non sono state utilizzate armi da guerra, che non che lì c'erano a Sansolini, che c'erano persone che erano andate per uccidere dei poliziotti, dei gendarmi. Cioè praticamente nega anche soltanto il contenuto politico della manifestazione. E poi va detto che c'è stato lo stesso giorno della mattina di queste manifestazioni statiche davanti alle prefetture, c'è stata la presentazione da parte di Macron del suo piano per la gestione dell'acqua, che come dire, è un po' una specie di coniglio tirato fuori da un cappello da prestigiatore, ma anche qui non c'è nessun elemento che faccia pensare a una forma di implicazione delle varie forze sociali, dei contadini, degli abitanti che utilizzano l'acqua, cioè di questo bene comune viene, l'uso di questo bene comune viene deciso sulla testa di tutti e dando poi grosse soddisfazioni alle organizzazioni agroindustriali, di cui il nuovo segretario generale è stato eletto lo stesso giorno ed è un personaggio particolarmente legato all'agroindustria, nel senso che lui personalmente ha qualcosa come 700 ettari di granali, di cereali, in particolare nella regione parigina. E poi è alla testa di un'impresa importante, potremmo dire una multinazionale dell'agroindustria. Cioè, dà un'idea dei legami chiari che esistono fra governo, potere ufficiale e agroindustria, sia sulla questione delle megabassine, sia sulla questione dei pesticidi, perché negli stessi giorni, non mi ricordo se il giorno prima o il giovedì stesso, il ministro dell'ecologia ha spiegato che l'interdizione, il divieto di usare un pesticida in particolare, di cui non ricordo il nome, che era particolarmente nocivo per la salute dei consumatori, che era stata data dall'agenzia ufficialmente indipendente che si occupa di queste cose, lui ha spiegato che non è certo una qualsiasi agenzia burocratica che decide la politica ecologica della Francia, e che lui invece questo pesticida lo accetterà, e quindi che è indispensabile, eccetera. Quindi anche tutte le promesse che il governo stesso ha fatto su questo terreno vengono regolarmente contraddette da quello che fanno in pratica. Ecco, poi per ritornare alla questione delle manifestazioni, io direi che per quello che ho potuto contarle io, ce ne sono state probabilmente più di 200, con un numero a volte limitato di persone, però anche lì c'era una collera notevole, e per quello che ho potuto vedere i discorsi, le prese di parola degli uni e degli altri hanno toccato per alcuni soprattutto le questioni delle violenze poliziesche, per altri il legame fra la questione dell'atteggiamento del governo sulla questione delle pensioni e sulla questione ecologica, e per altri ancora particolarmente la questione ecologica e delle megabassine, in particolare la questione dell'acqua.
Direi un quadro complesso, però con tanta partecipazione, perché 200 non mi sembrano assolutamente poche.
No, è una valutazione fatta così, grosso modo, da parte mia, ma credo, io non mi stupirei se fossero effettivamente di più, perché se uno va poi a guardare il numero, le varie città, consultando i giornali di provincia, probabilmente scopre che sono di più, ma non voglio dare cifre, perché sarebbe parlare del lotto in un certo senso. La madre di Serge ha preso la parola a Poitiers rivendicando l'impegno politico di Serge. Il suo zio ha preso la parola a Bastia, in Corsica, dove c'era stato un comunicato estremamente affettuoso e elogiativo da parte delle guide di montagna corse, ricordando l'impegno di Serge, e poi c'è questa questione, i media ufficiali in qualche modo sono stati in parte come dire, il comunicato dei genitori che rivendicava l'impegno politico di Serge gli ha per un momento tappato la bocca, però in sostanza hanno continuato a cercare di buttare palate di merda, criminalizzarlo, spiegando che lui era una specie di black bloc, una specie di criminale, e che era schedato S. Cioè, schedato S vuol dire pericoloso per la sicurezza dello Stato. Ora, va detto che ci sono in Francia, ho consultato giusto ieri un articolo su questo soggetto qua del 2020 fatto da un ricercatore, 620.000 schedati S, cioè tutte le persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con la polizia per una questione soprattutto politica, si ritrovano in questo schedario, che non è uno schedario dei criminali, è uno strumento con cui la polizia gestisce le proprie informazioni interne e ogni tanto ne fa sfuggire qualcuno, come è stato il caso di Sergio. E da questo punto di vista il comunicato dei genitori è stato effettivamente esplicito, cioè ricordando che tutte le persone che da vicino o da lontano hanno avuto a che fare con la polizia per aver preso le posizioni contro il governo, contro le pratiche di uno Stato sempre più poliziesco come quello francese, si ritrovano dentro questo schedario. Quindi era tutto all'onore di Serge di ritrovarci dentro.
Chiarissimo, chiarissimo. D'altra parte, guarda, ti faccio presente che ci sono dentro anch'io e l'altro che è qui con me, perché siamo stati fermati una volta alla frontiera, ci hanno dato un elenco incredibile di motivazioni per le quali non ci facevano entrare in Francia, ci davano il foglio di via.
Siamo in buona compagnia, voglio dire.
Sì, sì. Comunque io sono molto onorato perché sono stato documento ufficiale pericolosissimo per la sicurezza dello Stato francese. Insomma, non è da tutti, insomma, sono molto onorato di ciò.
Cieli e a parte, è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che ci chiede come stanno i due feriti più gravi, Serge e Michael, o Michael come si scrive?
Michael è uscito dal coma, sembra che stia un po' meglio, di Serge ancora non si sa niente, probabilmente, non mi ricordo se oggi o domani, gli facevano un nuovo scanner del cervello che era stato toccato in maniera pesante, e poi in funzione di questa di queste analisi decidevano se era possibile o meno cercare di farlo uscire dal coma artificiale in cui a cui era stato sottoposto. Onestamente non ne so molto di più, i medici sono molto parsimoniosi e i media ancora più parsimoniosi di notizie su questo piano, però è ancora in coma al momento in cui parliamo, che io sappia è ancora in coma.
Quindi insomma una buona notizia e l'altra decisamente meno buona. Va bene, senti, io ti ringrazio tanto, e per la pazienza con la quale segui e ci dai una mano a capire che cosa sta succedendo in questo momento abbastanza importante per le lotte politiche e sociali in Francia e anche per la repressione che i movimenti devono affrontare. Ovviamente un abbraccio a tutti coloro che lottano e in particolare a Serge, che ci auguriamo possa farcela.
Un abbraccio anche a voi.
Ciao, alla prossima.
Ciao a tutti. Arrivederci.